Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Gemini, Radio Grande e delle altre radio collegate. Oggi è martedì 16 maggio, io sono Fabio Marcelli, già direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, attualmente pensionato nonché avvocato, ma pur sempre giurista internazionale, e questa è la trasmissione che conduco su queste onde ormai da un po' di tempo, che si chiama Mondo in Transizione. Innanzitutto mi scuso per l'assenza della scorsa settimana dovuta a un viaggio che ho intrapreso in Spagna. Sono stato prima a Barcellona e poi a Madrid. Situazione quella spagnola notevolmente più interessante ed effervescente della nostra. Sono previsti a fine maggio, esattamente domenica 28 maggio, delle elezioni locali che saranno molto importanti a Barcellona e a Madrid, e prosegue tra qualche difficoltà il viaggio del governo di Sanchez, appoggiato anche dalla sinistra, Izquierda Unida e Podemos. Una situazione tutto sommato molto più, diciamo così, stimolante e meno deprimente di quella che viviamo in Italia, anche per la presenza di vari fattori abbastanza peculiari come gli autonomismi o indipendentismi, che dir si voglia, in Catalogna, nei Paesi Baschi e in Galizia, ma anche in altre parti della Spagna, che costituiscono appunto un elemento molto peculiare e molto interessante del panorama politico e culturale di quel paese. Ho avuto l'onore di incontrare, sia pure brevemente, uno dei leader dell'indipendentismo catalano, il leader di Esquerra Repubblicana Oriol Junqueras, che è stato incarcerato dopo il referendum autogestito dell'ottobre 2017, e che, liberato in seguito, è tornato appunto sulle scene politiche come presidente di Esquerra Repubblicana, Sinistra Repubblicana, che costituisce oggi la principale formazione politica della comunità autonoma catalana. Ma sulla Spagna torneremo in seguito con un intervento più, diciamo così, organico e completo. La situazione internazionale, peraltro, è densa anche di altre notizie, altri elementi di interesse. Abbiamo avuto domenica scorsa le elezioni presidenziali in Turchia e Erdogan non è riuscito ad imporsi il primo turno, nonostante appunto abbia fatto di tutto e di più, e si presume che anche ci siano stati qualche, diciamo così, irregolarità, o più di qualche irregolarità e di qualche broglio, appunto. Ma ciononostante, Erdogan non è riuscito a imporsi al primo turno e dovrà vedersela in serie di ballottaggio con lo sfidante Kılıçdaroğlu, che capeggia uno schieramento molto articolato che va dal Partito Repubblicano del Popolo, il CHP, che rappresenta appunto la continuazione dell'esperienza storica di Atatürk, Kemal Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, a l'HDP, fortemente represso da Erdogan in tutti questi anni, che rappresenta invece il popolo curdo, ma anche significativi spezzoni della sinistra turca e di altri settori di questo paese, a sua volta, come la Spagna, molto composito dal punto di vista etnico e culturale. Quindi Erdogan non ce l'ha fatta al primo turno, vedremo cosa succederà al ballottaggio previsto appunto 2 settimane dopo le elezioni di domenica scorsa. Quindi dovremmo andare, se non erro, anche in questo caso al 28 maggio. Sicuramente sarà una battaglia condotta senza esclusione di colpi ed è probabile che, come già è avvenuto nel primo turno, anche nel secondo turno il regime tenterà di usare tutti i mezzi leciti o meno pur di ottenere la conferma del suo candidato, il presidente Erdogan. Ma vedremo come andrà a finire, perché anche il fronte dell'opposizione è molto compatto e molto combattivo. Ulteriore elemento che vi accenno in apertura di questa trasmissione è che oggi svolgeremo un convegno molto interessante dedicato al tema della Palestina nel diritto internazionale. Lo svolgeremo all'ambasciata palestinese di Roma, che si trova in via Baccelli, nei pressi del Circo Massimo. Il convegno è organizzato dal Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, di cui il sottoscritto è copresidente, insieme all'avvocata Michela Arricale, che è l'altra copresidente. Abbiamo mutuato il modulo appunto della doppia presidenza o doppia copresidenza per un problema di rappresentanza di genere, e lo svolgiamo questo convegno insomma insieme alla comunità palestinese di Roma e del Lazio e di varie altre organizzazioni palestinesi, e costituirà un momento, speriamo, interessante appunto per vedere quali strategie giuridiche e giudiziarie possono essere messe in campo per accompagnare la lotta del popolo palestinese contro l'apartheid israeliano e per la propria autodeterminazione. Anche su questo mi riservo di svolgere approfondimenti prossimamente, anche sulla base di quello che uscirà fuori da questo importante convegno che abbiamo organizzato oggi, al quale parteciperanno avvocati e giuristi dall'Europa e dalla Palestina. Dall'Europa ci sarà l'avvocato Manuel De Ver, che ha portato avanti col suo studio varie iniziative giudiziarie rispetto alla Corte europea sul tema dell'autodeterminazione dei popoli in appoggio alle rivendicazioni del popolo Saharawi sulle proprie ricchezze naturali, e anche ovviamente in appoggio al popolo palestinese. Quindi ci parlerà di queste sue esperienze alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Avremo poi un avvocato che viene dall'Irlanda, Gary Daly, membro dell'Associazione dei Giuristi Progressisti Irlandesi, e che ci parlerà dell'importante esperienza vissuta nei rapporti fra Irlanda e Palestina. Ricordiamo che il governo irlandese ha molti meriti, fra cui quello di avere riconosciuto la Palestina come Stato libero e indipendente, contribuendo così alla realizzazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, alla soluzione di un problema come quello palestinese, che è al centro dell'interesse non solo della politica ma anche del diritto internazionale, anche se ovviamente sulla nostra stampa serva e ruffiana se ne parla molto poco e se ne parla male, distorcendo la realtà, che è quella che vede appunto tutti i giorni un genocidio a piccole dosi perpetrato dai coloni israeliani, dall'esercito israeliano e dalle cosiddette forze dell'ordine israeliane contro il popolo palestinese, il più delle volte inerme, con moltissime vittime, in particolare fra i bambini e i giovani. Ma il tema del giorno ovviamente è, come sempre, la guerra in Ucraina. A proposito di stampa e media italiani, serbi e ruffiani, fa pure rima, abbiamo avuto il deprimente episodio della visita di Zelensky, accolto in Italia da quelli che oggi Marco Travaglio sul Fatto definisce i suoi scendiletti, e non si riferisce solo ai giornalisti che sono stati convocati da Bruno Vespa, altro attrezzo storico se non preistorico del, fra virgolette, giornalismo nazionale, per fargli una serie di, fra virgolette, domande, ma anche un omaggio appunto tributato a questo leader ucraino da parte dei principali vertici istituzionali italiani, che hanno confermato la loro totale subalternità alla strategia della NATO. Strategia della NATO che peraltro non è chiarissima. Cito qui un articolo molto interessante, come sempre, del generale Fabio Mini sul Fatto Quotidiano di oggi, Kiev e le trappole della vittoria, il quale afferma, fra l'altro, gli Stati Uniti sono stati chiari, non sono convinti che la controffensiva ucraina, se e quando avverrà, possa essere conclusiva. La vittoria non potrà coincidere con la ripresa di parte del territorio occupato o con una tregua temporanea. Gli Stati Uniti sosterranno Kiev fino all'ultimo ucraino, ma non più di tanto. L'Europa deve sbrigarsela da sola, scrive Mini, anche perché gli Stati Uniti hanno un'altra gatta, anzi una gattona da pelare, che è la Cina popolare. Cina popolare che si conferma viceversa come la principale protagonista nella ricerca della pace. Quindi è sulla Cina che si appuntano le speranze e le aspettative di tutti coloro che non ci tengono a finire lessati in una guerra nucleare, che se va avanti così prima o poi è probabile avvenga. Stanno giocando col fuoco, è una roulette russa vera e propria, c'è più che c'è di mezzo la Russia, quella a cui si stanno dedicando i nostri, fra virgolette, governanti, e spetta a noi dissuaderli da questa linea suicida e autodistruttiva per loro, ma di questo ce ne frega ovviamente fino a un certo punto, ma soprattutto per noi, per i nostri figli e figlie e nipoti. E quindi un invito a firmare, per chi non l'avesse fatto, il referendum promosso dal comitato presieduto dal giurista torinese Ugo Mattei. Tutte le notizie al riguardo si trovano sul sito Generazione Futura, mi pare che si chiami, il sito dove è possibile firmare il referendum ed accedere anche ai moduli per chi volesse procedere alla raccolta delle firme. Un impegno questo davvero di importanza essenziale per scuotere il nostro paese dal suo torpore, un torpore molto pericoloso nel quale sta precipitando verso la guerra e verso la miseria. che fa sempre più vittime in Italia, la povertà aumenta. L'ultima trovata del governo Meloni è stata la soppressione del reddito di cittadinanza, o la sua, quantomeno la sua forte limitazione nella riunione del 1° maggio, e questa insomma è la linea che ci propone questo governo, con l'avallo anche di quella che dovrebbe essere l'opposizione, ma che non riesce ad essere tale. Quindi, contro la guerra, firmate il referendum. Per oggi è tutto, buona giornata a tutte e a tutti.